La parola di Dio questa sera ci aiuta ad inoltrarci nel nostro cammino e a prendere in considerazione un altro aspetto. Ecco, abbiamo parlato dell'ascolto a lungo e dall'ascolto attento noi adesso ci imbarchiamo nella dimensione dell'incontro. In fondo, che cos'è un incontro autentico con l'altro, un incontro vero con l'altro, se non una conseguenza dell'ascolto, di un ascolto attento? Questi tre verbi, incontrare, ascoltare, discernere, sono fra di loro, ecco, si integrano, si richiamano. E a proposito dell'incontro, proprio ieri sera con un nostro amico, parlavamo anche della presenza dei tanti fedeli che negli altri anni della novena ha sempre riempito la Chiesa, ma che in questi anni, ahimè, una presenza è certamente un po' ridotta per via di quello che stiamo vivendo, ma che in realtà, ecco, sebbene non riusciamo attualmente a vivere in pienezza il nostro incontro, in realtà, sebbene appunto fisicamente non vi è una grande presenza, c'è sempre una numerosa partecipazione anche grazie a questi nuovi mezzi di comunicazione. Mi diceva che la media è di circa 600 persone che ogni sera ci seguono da internet e pregano con noi, pregano insieme a noi. Certo, le condizioni sono diverse, non sono le condizioni, come dire, più favorevoli per incontrarci, appunto, perché la novena diventa una grande esperienza, una grande occasione di incontro allo stesso tempo, di incontro con Dio, di incontro fra di noi, di incontro con Sant'Antonio, ma ci auguriamo che presto, presto, Dio piacendo, quando vorrà il Signore, ecco, possiamo riconsiderare in una maniera sempre più bella, sempre più reale, sempre più importante, appunto, cosa significa incontrarsi. Sono sempre, nei momenti in cui ci vengono a mancare le cose che vivevamo quotidianamente, che ce ne accorgiamo poi di quanto fossero importanti nella nostra vita. L'incontro deve aiutare a fare che cosa? Innanzitutto deve aiutare l'altro, noi stessi, a ritrovare la nostra piena dignità. Il Vangelo di oggi ci aiuta. Si parla di un incontro, dell'incontro di Gesù con un lebbroso. Ma nel lebbroso Gesù incontra anche e vuole sfatare, vuole distruggere un sistema che rendeva sempre più lontani gli uomini da un incontro personale con Dio, un incontro senza filtri. Il lebbroso, lo sappiamo bene, era ritenuto un peccatore punito da Dio, castigato da Dio e quindi impuro ed escluso dalla vita di preghiera, dalla vita sociale, emarginato. La lebbra era la punizione e la malattia più grave, incurabile. Questi lebbrosi venivano costretti a vivere lontano dal paese, lontano dalla vita sociale, lontano dal tempio, esclusi da tutti e da tutto. Gesù vuole distruggere, vuole sfatare, vuole allargare un orizzonte che già in qualche modo era partito da un altro gesto. Lo troviamo in alcuni racconti dei Vangeli, quello che Gesù compie entrando nel Tempio. Il verbo con cui Gesù si accosta e incontra questo lebbroso ha due sfaccettature. La prima sfaccettatura, ci dice il Vangelo di Marco, ne ebbe compassione, no, splanchizos, cioè nel senso di queste viscere che si contorcono, viscere materne. L'abbiamo più volte incontrato questo verbo, questo dinamismo nell'anno della misericordia, quasi a dire che Gesù si coinvolge profondamente nella vita di questo fratello. L'altra sfumatura, più che sfumatura, gli studi ci dicono che in realtà, più che questo verbo, inizialmente era stato usato un altro verbo. Gesù si accosta a quest'uomo non con la compassione, certo sì, quella senz'altro lo ha caratterizzato sempre nella sua missione, nei suoi incontri con gli altri, ma adirandosi, provando indignazione. Dicevo, quello che succederà in qualche modo anche nel Tempio, noi che siamo abituati a vedere un Gesù mite, tranquillo, buono, entra nel Tempio, si adira, si arrabbia, perché vede il Tempio trasformato in un luogo in cui la relazione con Dio viene proposta come una relazione di commercio. Io ti do, tu mi dai. E Gesù invece vuole ripristinare, restaurare una relazione impostata sulla gratuità con il Padre. Desidera riconciliare, riportare l'umanità ad una relazione diversa, nuova, è la stessa di sempre, la gratuità. La stessa cosa accade qui dinanzi al lebbroso, prova indignazione, perché un sistema religioso aveva condotto lontano dal vero ed autentico incontro tra l'uomo e Dio. Un sistema religioso aveva condannato quel lebbroso alla lontananza, all'isolamento, all'inferno. Però badate bene, fratelli e sorelle, che questa forma di lebbra, non la lebbra intesa come malattia, ma ci sono forme di lebbra nelle nostre relazioni, ci sono forme di lebbra anche in certe espressioni con le quali ci accostiamo a Dio, purtroppo sono diffuse. Quando pensiamo, ecco, no, soprattutto di essere, come dire, vittima, di essere esclusi, di essere lontani, di sentirci lontani, di vivere una specie di punizione, ecco, Dio vuole incontrarci, Dio vuole superare tutte le nostre condizioni di lebbra, vuole soprattutto allontanare quelle condizioni di lebbra che anche noi favoriamo spesso quando escludiamo gli altri, quando entriamo in logiche di discriminazione, quando entriamo in logiche di male, di interesse, di tornaconto, di manipolazione. Ecco lì che si fa strada la lebbra che a noi ci sembra impedisca, ma in realtà, ecco, Gesù ci vuole incontrare proprio lì per liberarci. L'idea era proprio questa: Dio aveva punito quel fratello, quel lebbroso, e Cristo lo tocca, ci dice il Vangelo di Marco, tocca un lebbroso, non ha paura di contaminarsi. Cristo tocca quel lebbroso e ci consegna anche la dimensione della concretezza delle nostre relazioni. Lo tocca, lo accarezza e va oltre la guarigione, perché lo purifica. Non è più l'uomo impuro, ma è, cioè, l'uomo amato, l'uomo che è stato restituito a se stesso e alla relazione con Dio senza filtri. Qual è oggi la lebbra che ci rende irriconoscibili davanti a Dio, davanti agli altri, davanti ai fratelli, e che non ci permette di incontrarci? Forse l'egoismo, forse i pregiudizi, dicevamo. Bisogna recuperare la profondità degli incontri nella società degli incontri. Noi paradossalmente siamo immersi in una rete continua, costante di incontri, dal telefonino, dal computer, ci incontriamo continuamente, però non è proprio quello l'incontro più pieno, l'incontro più vero a cui dobbiamo puntare. Scriveva un filosofo francese contemporaneo, François Julien, che la vita è l'arte dell'incontro. La vita è l'arte dell'incontro. Esistiamo in quanto incontriamo. Tant'è che Aristotele, lo sappiamo bene, quando parlava dell'uomo diceva che l'uomo è un animale sociale. Ecco, l'uomo non può fare a meno di incontrarsi, di avere relazioni con gli altri. Si può passare una vita intera però accanto ad una persona, a qualcuno, e non incontrarlo mai veramente. Dobbiamo stare attenti. Proprio oggi, nella società degli incontri, rischiamo di fare in tanti questa esperienza. Nell'incontro ciascuno è, in qualche misura, privato di sé dall'altro. C'è poco da fare. Nella vita degli sposi, quando preparo i fidanzati al matrimonio, ecco, dico sempre, mi raccomando, non dite io lo amerò, la amerò fino ad un certo punto, ma io lo amerò e la amerò fino alla croce, fino alla croce. Diversamente, dico ai ragazzi, provateci mano, fino alla croce. E questo quello che significa incontrarsi davvero, e questo quello che significa che se non ci si priva di sé, allora non c'è alcun incontro. E qui incontriamo anche la prospettiva cristiana che ci propone San Paolo, la prospettiva della kenosis, dello svuotamento, nella lettera di San Paolo Apostolo ai Filippesi, Dio che si svuota, Dio che si svuota per diventare, per incontrarci, per diventare uno di noi, addirittura per diventare gli stesso incontro, per venirci incontro e diventare l'incontro con la I maiuscola. Il problema è proprio qui. Dall'ascolto allora compassionevole, come quello di Gesù, senza pregiudizi, che si lascia coinvolgere, può nascere un vero incontro, come faceva Antonio, quando da lui andavano gli ammalati, quando da lui andavano nel deserto le persone che soffrivano. Ecco, innanzitutto da parte sua c'era una grande compassione. L'incontro che aveva con questi fratelli, con queste sorelle, non era un incontro distaccato, ma di grande accoglienza, di grande speranza soprattutto. Di grande speranza. Se leggete la vita di Antonio, ogni volta che incontra gli ammalati, i sofferenti, ogni volta che vanno da lui le persone che cercano aiuto, che cercano speranza, ecco, Antonio le fa tornare a casa con la pace del cuore, come dicevamo, come abbiamo detto nella coroncina, con la pace nel cuore. Ecco, guarisce e purifica perché è uomo immerso in Dio, uomo immerso nella comunione con il Signore. Dio viene incontro all'uomo e si fa incontro nelle situazioni concrete della vita, anche nei nostri fallimenti, anche nelle nostre sconfitte. Anche lì Dio ci incontra. Avete sentito la prima lettura, questo popolo di Israele che era convinto che bastava avere con sé l'arca dell'alleanza per sconfiggere i filistei. I filistei avevano paura, dicevano, beh, questi ebrei hanno delle divinità potenti, hanno mandato le piaghe in Egitto, avevano fatto questa memoria. Ma, ahimè, gli ebrei alla fine perdono, vengono comunque sconfitti, nonostante avessero con sé l'arca dell'alleanza. Questo episodio ci aiuta anche a riflettere al nostro modo di accostarci al Signore, di avere fede nel Signore. Tante volte la nostra fede non è così come la vorrebbe Gesù, cioè una fede senza tornaconto, ma è una fede interessata, è l'umanità. Allo stesso tempo però c'è anche un rapporto un po' inquinato con Dio, che me lo fa comprendere come una sorta di amuleto. Se io faccio la mia vita di preghiera, i miei riti, compio i miei doveri cristiani, a posto, non mi deve succedere niente, perché se no Qui invece gli israeliti, ahimè, sperimentano veramente un grande fallimento. Mai pensare a Dio come ad un amuleto. Ad esempio, più qualcuno può dire, e lo dice forse nella propria esperienza, com'è che più prego, più mi avvicino alla fede, alla Chiesa, e più non vanno bene le cose. Qualcuno l'ha detto, qualcuno lo dice. Questa non è una mentalità abitata dalla fede, ma rassomiglia, rasenta l'atteggiamento pagano, l'atteggiamento di chi vuole propiziarsi Dio e poi si accorge che Dio ce l'ha con lui in qualche modo e non lo ricambia. Non è il Dio di Gesù Cristo, non è il Dio di Antonio. Allora, vogliamo incontrare innanzitutto Dio, incontrarlo senza filtri, incontrarlo personalmente, per poi anche riuscire ad incontrare i fratelli sullo stile di Antonio, dicevo, uno stile di speranza. Incontrare i fratelli significa, il Vangelo ce lo ricorda tante volte, farsi prossimi. E vuol dire farsi prossimi ancora più nel concreto, sporcarsi le mani. Perché Cristo lo fa con noi, al di là di ogni schema, al di là di ogni confine. Racconto sempre la storia di Madre Teresa, che in una delle sue notti indiane raccolse dalla strada una povera donna moribonda, anziana, rosicchiata dai topi. Quindi agli occhi di quella società, in quel contesto, valeva ben poco. Non ne valeva la pena raccogliere quella povera donna moribonda dalla strada. Madre Teresa se la prende, se la carica con sé, se la porta al suo centro di Calcutta, il centro dell'Immacolata, e inizia a curare le ferite di questa donna. Questa donna si è sentita accolta, è stata incontrata nella sua sofferenza. Con un filo di voce chiede a Madre Teresa: Madre, ma chi te lo fa fare? Chi te lo fa fare? E Madre Teresa risponde dicendole: me lo fa fare il mio Dio. Madre, ma chi è il tuo Dio? Come si chiama? Sapete, ecco, questa povera anziana era induista, quindi gli induisti hanno molte divinità, sono politeisti e danno ad ogni divinità dei nomi diversi. Madre Teresa risponde dicendole: il mio Dio si chiama amore. Il mio Dio si chiama amore. E dov'è il tuo Dio, madre, perché io un giorno possa venerarlo? In quale tempio si trova il tuo Dio? Madre Teresa risponde dicendole: il mio Dio è qui, attraverso le mie mani si sta prendendo cura di te. Ecco, vedete, dobbiamo imparare sempre più ad essere incontro e a realizzare della nostra vita un incontro tra i fratelli e Dio. Quando incontriamo gli altri, ricordiamoci anche di farli incontrare con il Signore, con Dio. Chi andava da Antonio faceva questa esperienza, faceva l'esperienza di un incontro particolare con il Signore, tant'è che Antonio diceva sempre alla fine delle guarigioni che andavano ben oltre la dimensione fisica, ripeto, perché il dono più grande che concedeva Antonio, di cui era intercessore, era la pace del cuore, la riconciliazione con se stessi, con la propria sofferenza. Ecco, diceva sempre Antonio: non ringraziate me, ma ringraziate il Signore, ringraziate Lui, ringraziate Dio. Chi andava da Lui nel dolore tornava sempre nella gioia, così ci dice Atanasio. Chi andava da Lui piangendo i suoi morti ha deposto subito il lutto. Chi andò da Lui nella collera si convertì a sentimenti d'amore. Chi afflitto per la sua povertà venne a trovare Antonio e, ascoltandolo, vedendolo, disprezzò la ricchezza e trovò conforto nella sua povertà. Ci sono incontri nella nostra vita che ci cambiano profondamente, che cambiano il modo di vedere le cose, di vedere anche la nostra stessa sofferenza, la nostra stessa insoddisfazione. Mi ricordo e concludo di un incontro particolare che io stesso ho vissuto da seminarista a Lourdes. Questa storia la racconto sempre, è un episodio che mi piace sempre condividere. Una donna anziana, ormai avanti negli anni, non aveva potuto avere figli, era rimasta vedova, cieca, il suo forte diabete la costringeva ormai a dipendere dagli altri. E mi ritrovai a tavola insieme a questa donna, Maria si chiamava. Maria mi diceva: ma sai che io ogni anno vengo a Lourdes? Non vengo a Lourdes per chiedere la grazia della guarigione. Io vengo a Lourdes per chiedere alla Madonna la grazia comunque di continuare a scrivere poesie d'amore. Ecco, questa donna, pur non vedendo, pur nella sua condizione di particolare sofferenza ed indigenza, continuava a credere nell'amore. Ecco, Signore, ci conceda attraverso l'intercessione di Sant'Antonio questa esperienza, questo tipo di incontri che ci cambiano la vita. Sia lodato Gesù Cristo.